Nelle pagine di Fontamara, Ignazio Silone scriveva: chi poteva protestare non si poteva nemmeno protestare, tutto era legale, solo la nostra protesta sarebbe stata illegale. Queste parole racchiuse nel romanzo di Silone, che ricordiamo pubblicò il suo romanzo nel 1933, prima in lingua tedesca in Svizzera e poi solo successivamente nel 1945 in Italia, sembrano essere più che mai attuali.
Viviamo in un periodo storico dove la protesta, anche solo pacifica, è spesso messa sotto accusa. L'impegno, anche solo per denunciare i cambiamenti climatici, viene ridicolizzato se non attaccato. Insomma, quindi ci chiediamo: ma chi decide di far parte di una battaglia civile o politica? Che linguaggio utilizza per esprimere la propria azione? È forse necessario introdurre una lingua propria per difendersi dagli attacchi? Ecco, una riflessione che è raccolta nel libro uscito in Francia e da poco pubblicato in italiano da Artotes, Abecedario dei Soulèvements de la Terre, a cura di Giovanni Fava e Claudia Terra. Una raccolta di 38 brevi interventi di militanti di diversi movimenti solidari, attivisti per il clima, agricoltori, sindacalisti, gruppi indipendenti, cittadini e cittadine coinvolte nelle lotte territoriali. L'abecedario fa parte di fatto di un'urgenza a ritrovare le parole dopo la pesante repressione contro le proteste per la costruzione di enormi bacini idrici nel piccolo comune di Saint-Soline nell'ovest della Francia, e su questo ci torneremo. E tra l'altro, proprio in questi ultimi giorni sono stati pubblicati da Libération e Mediapart i video che testimoniano il duro intervento della polizia contro i manifestanti.
Allora, in questa mezz'ora di dibattito, quindi, partiremo da questi interrogativi: che lingua parla o deve parlare la politica militante, quali le differenze tra il passato e il presente e chi esprime un dissenso, come vuole essere chiamato. Diamo il benvenuto ai nostri due ospiti. Intanto, ben trovata Sara Gentile, in diretta con noi al telefono. Ben trovata.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, docente di scienza politica e analisi del linguaggio politico all'Università degli Studi di Catania, collabora con l'Università di Cagliari per un master sulla mediazione interculturale e professeur invité a Sciences Po di Parigi, dove svolge prevalentemente le sue ricerche. Benvenuto anche a Fabio Ciancone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie mille.
Giornalista culturale, studia il rapporto tra la letteratura contemporanea, la critica letteraria e la politica, scritto di letteratura e di cinema per Nazione Indiana e collabora con il Tascabile. È editor della rivista fiorentina Lungarno, fondatore di rivista Stanca e autore del podcast Instabile. E proprio sul sito del Tascabile ha pubblicato una lunga recensione dedicata al libro cui accennavamo poco fa, Abecedario dei Soulèvements de la Terre.
Fabio Ciancone, iniziamo con lei. Raccontiamo brevemente la vicenda di Saint-Soline, 2 anni di proteste del movimento ecologista da cui appunto è scaturito questo libro.
Sì, le proteste del movimento ecologista iniziano nel 2022. In realtà il governo francese aveva già finanziato a partire dal 2017 la costruzione di questi 16 mega bassin, cioè di questi grandissimi bacini che servivano a raccogliere le acque piovane e utilizzarlo poi nei mesi di siccità, dato che veniva denunciato il progressivo cambiamento climatico e la crisi agricola che ne conseguiva. I movimenti decidono di contestare questo progetto per motivi sia di natura economica sia di natura ambientale, cioè il fatto che favorisse, diciamo, la grandissima impresa agricola contro i piccoli produttori locali, e il fatto che questo progetto potesse portare degli scompensi sia all'habitat delle zone in cui erano previste, sia insomma all'equilibrio delle falde che sarebbero state intaccate dalla costruzione di questi enormi bacini idrici. Nasce questo movimento dal basso che viene represso con forza crescente fino alla grande mobilitazione del 2023, del 25 marzo 2023, quando 30.000 manifestanti si radunano a Saint-Soline dopo già una prima protesta molto forte che c'era stata qualche mese prima, e vengono fondamentalmente repressi con la violenza. Molti feriti, molti manifestanti si feriscono gravemente, 2 finiscono addirittura in coma. Il governo francese poi ha dichiarato illegale il movimento dei Soulèvements de la Terre. C'è stata una grandissima risposta della cittadinanza, che con una petizione ha chiesto che il Consiglio di Stato francese sospendesse la dissoluzione sulle Fumon della Terre, e poi è arrivata appunto la pubblicazione di questo libro, che è non l'origine ma l'esito, ecco, di questo movimento di protesta.
Ecco, come spesso accade, insomma, gli eventi storici contribuiscono poi a ridefinire le cornici di senso attraverso le quali, insomma, noi descriviamo la realtà, le comunità descrivono le realtà, e lo fanno naturalmente attraverso modi di dire, un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di impeto anche attraverso il quale si utilizza il linguaggio.
Quindi, professoressa Gentile, storicamente com'è cambiato il linguaggio militante? Tra l'altro il termine stesso militante negli ultimi tempi sta assumendo forse una connotazione negativa.
Sì, infatti questo è un tema particolarissimo e molto interessante, perché intanto diciamo il termine linguaggio militante, cioè questa parola indica o ha indicato anche in passato, ora vedremo, proprio un linguaggio che viene usato da gruppi specifici, da organizzazioni e da organizzazioni specifiche, ma soprattutto, e questo vorrei ricordarlo perché è molto importante, diciamo che questo linguaggio militante è quasi sempre, è stato già in passato e anche oggi, preso proprio dal linguaggio militare. Tant'è vero che credo che fra gli studiosi è molto noto, ma anche fra chi come voi giornalisti si occupa di questi temi. Cioè proprio all'inizio, cioè alla fine dell'Ottocento, quando il Partito Socialista 1892 viene fondato da Turati, e lì viene subito fuori, proprio nei primissimi anni, questa consonanza, cioè questo prestito che è il linguaggio del Partito Socialista Italiano prende proprio dal linguaggio militare, perché per vari motivi. Intanto perché il partito, per potersi opporre a un sistema che lo reprimeva, doveva usare una organizzazione quasi militare, cioè molto gerarchizzata, molto centralizzata e così via. E poi, mi limito a fare solo qualche esempio, i termini di squadra, battaglia, guerra, le truppe, noi abbiamo le truppe, le nostre truppe contrapposte agli altri, questi sono proprio, come dire, sintagmi ed espressioni che ricalcano pedissequamente il linguaggio militare, e quindi voglio dire questo è molto significativo e verrà usato sia dal PSI allora, poi anche da altre organizzazioni di sinistra, cioè il Partito Comunista quando nasce nel 21 e così via. Ora, la cosa significativa è che questo linguaggio militante risponde ad alcune esigenze di chi lo usa ed ha particolari caratteristiche. Per esempio, è un linguaggio che tende molto a sottolineare diciamo l'identificazione e l'appartenenza del gruppo o organizzazione che la usa, che può essere un partito o un movimento. Poi assolve anche, ahimè, ma è inevitabile nelle manifestazioni e nelle articolazioni del linguaggio politico, anche una capacità di manipolazione, assolve a questa capacità. Per esempio, noi lo vediamo oggi, qualunque azione politica che viene compiuta, qualunque azione, qualunque fatto, qualunque mobilitazione contro il governo en place viene spesso etichettata come manifestazione di terrorismo o si denomina questa organizzazione che lo usa come un'organizzazione del terrore. Senza contare poi, ma questo io lo lascerei a Coté, cioè i termini che vengono usati, anche questi fanno parte di un linguaggio militante, tra virgolette, cioè dalle organizzazioni criminali come mafia, camorra, eccetera.
Fabio Ciancone, quindi, sì, scusi, prego, professoressa.
No, no, volevo dire, quindi questo è molto significativo perché per esempio poi anche nella storia italiana, nella storia politica italiana, abbastanza recente tutto sommato, ero partita prima dal PSI, cioè l'organizzazione delle Brigate Rosse, fra le altre cose, utilizza un linguaggio che potremmo definire, ha utilizzato, militante.
Fabio Ciancone, allora in che modo secondo lei la riflessione sull'utilizzo del linguaggio politico raccolta nell'abecedario è diventata una sorta di presa di coscienza? E poi se secondo lei è ancora attuale quello di cui parlava poco fa la professoressa, il linguaggio militante legato al linguaggio militare?
Riprendo due spunti a partire da quello che ha detto la professoressa Gentile. I Souvenirs de la Terre dicono che i megabassin si devono disarmare, cioè è perfettamente calzante il discorso che ha fatto la professoressa prima di me con l'abecedario. Le azioni di boicottaggio, quindi di danneggiamento dei cantieri, dei bassini in costruzione, sono azioni a tutti gli effetti di disarmo. Il
Esatto.
linguaggio. Il linguaggio diventa in questo senso sia una forma di appartenenza, sia una forma di riconoscimento, e in questo senso è simbolico, come sono simboliche le immagini, come sono simboliche i loghi, come sono simboliche appunto i simboli o i riferimenti. Io faccio un altro esempio che viene dall'Italia, che più o meno ha a che fare con questo. Io vivo a Firenze, il movimento GKN, del collettivo di fabbrica GKN, in questo momento ha una grandissima attenzione mediatica. Il logo del collettivo di fabbrica GKN è nato prima delle proteste, quando con l'arrivo della nuova proprietà gli operai hanno deciso di stamparlo su degli scaldacollo che mettevano durante il turno per decidere chi stava col collettivo di fabbrica e chi stava, di conseguenza con chi non stava nella proprietà, con la proprietà. Quello, l'uso di un simbolo, è diventato un senso di appartenenza, e la costruzione, secondo me, di un apparato sia simbolico sia linguistico, penso al termine insorgiamo, che è il logo del collettivo, ed è di fatto un richiamo comunque alla rivolta, che sia
Certo.
una rivolta violenta o meno, è un segno di riconoscimento. Insorgiamo è scritto su tutte le magliette, il logo del collettivo è su tutte le magliette. Quindi sì, trovo la riflessione della professoressa molto, molto calzante in questo senso.
Ecco, farei un inciso, professoressa, guardando ovviamente al nostro paese qui in Svizzera, no? Dove le forme della partecipazione passano attraverso la democrazia diretta, e quindi ci sono il referendum, le iniziative.
Certo.
Ecco, tutto questo può incidere, lo chiedo alla politologa, mettiamola in questi termini, che si occupa di linguaggio, di sviluppo del linguaggio, tutto questo può incidere, voglio dire, la forma istituzionale della partecipazione può incidere sui modi attraverso i quali la militanza utilizza il proprio linguaggio?
Ma sicuramente sì. Allora, possiamo considerare due aspetti. Un primo aspetto riguarda il linguaggio militante usato per esempio da un movimento, da un'organizzazione che non ha un riconoscimento da parte del potere en place. Per esempio, a parte i casi che giustamente e molto attentamente ha studiato il professor Ciancone, io mi riferirei ad esempio al movimento in Francia dei Gilets Jaunes. Perché? Perché questo movimento, che è nato nel 18 e quindi Macron era al potere da solo un anno, a differenza di quanto spesso molti servizi della televisione italiana hanno mostrato, non era solo fatto da spaccavetrine, tutt'altro. Era un movimento che per la prima volta dopo il 68, possiamo dire, costituisce un grande movimento di massa, nato nelle zone periurbane attorno a Parigi, con richieste precise. Poi al suo interno c'erano anche i violenti. Allora, il linguaggio usato dai Gilets Jaunes, mai riconosciuti da Macron, che non volle neppure ricevere le loro delegazioni, qual era? Intanto quello dei gilet, che erano gialli e quindi li facevano riconoscere. Ancora importantissimo, proprio ad indicare questa partecipazione e questo ritrovarsi per creare e una lingua loro e dare voce alle loro richieste, erano, lo sono stati per mesi, cioè le riunioni che i Gilets Jaunes facevano nei rond-point, cioè alle rotonde proprio appena fuori Parigi, e lì cioè era incredibile il fatto che si ritrovavano, ma intere famiglie parlavano, mangiavano insieme, dormivano insieme, cioè vi erano tutta una serie di riti e soprattutto di simboli che li facevano, che intanto li identificavano e li facevano sentire anche più forti. Questo naturalmente nel caso dei Gilets Jaunes ha avuto un esito che poi, come dire, si è scontrato con una repressione molto forte, ma i Gilets Jaunes sono riusciti a, come dire, non si sono spenti, il giallo rimaneva, l'aria era gialla, dicevano loro, l'aria è gialla, e si sono aggregati a varie organizzazioni e gruppi sociali, cioè gruppi di protesta, che poi, guarda caso, sono ricomparsi proprio nell'ultimo anno e in questi mesi nella lotta contro la riforma delle pensioni, che ora si spera venga, come dire, venga fermata, sospesa e per il momento diciamo annullata. Questo avviene quando questi gruppi si contrappongono al potere ma non hanno un riconoscimento. Quando i gruppi che portano avanti una protesta hanno un riconoscimento da parte delle istituzioni o modificandosi entrano nelle istituzioni, allora noi vediamo che il linguaggio cambia molto, non è più un linguaggio militante. Un esempio che mi viene adesso, come dire, forse significativo, è quello del Movimento 5 Stelle in Italia. Perché il movimento parte con un rifiuto totale di qualunque collaborazione, non tanto, non solo con le istituzioni, ma addirittura, lo ricordiamo tutti bene, con le televisioni, i programmi. C'era un veto terribile da parte di Grillo, per cui non partecipavano neppure a questo. Quando invece, diciamo, facendo un mutamento che per molti versi poi è riuscito a metà, ma comunque è riuscito in parte, in buona parte, entrano in Parlamento, si misurano con le competizioni elettorali che allora li vede molto vincenti, e il loro linguaggio cambia. È evidente che le forme e le caratteristiche più militanti e di contrapposizione non ci sono più.
A proposito di riconoscimento, mi perdoni se la interrompo, mi veniva in mente,
prego,
laddove i Gilets Jaunes riuscirono a, come dire, a filiare anche nella nostra regione, in Ticino. A proposito di riconoscimento, dicevo, i Gilets Jaunes ticinesi avevano una pagina Facebook, ma laddove venivano riconosciuti dai media utilizzavano strumenti di, come dire, democrazia assoluta, per cui non parlavano solo i rappresentanti, ma ogni qualvolta dovevano prendere posizione occorreva fare una sorta di verifica presso tutti i militanti o coloro che si riconoscevano nel movimento, e solo, certo, a quel momento potevano parlare attraverso i social.
Passiamo magari a Fabio Ciancone, proviamo ad analizzare alcuni degli esempi riportati nell'abecedario. Insomma, quali sono quelle parole mai neutre ma che sono oggetto di contesa all'interno del discorso politico? Prima si citava ad esempio il termine di terrorismo ed ecoterrorismo.
Il termine terrorismo è una parola che ora non so se sia già stata studiata a livello scientifico accademico questa cosa, ma che sta assumendo uno slittamento semantico fortissimo negli ultimi anni, cioè
sì.
Credo che se dopo il 2001 avessimo chiesto a un cittadino o una cittadina comune che cos'è per te un terrorista, quasi tutti avrebbero rappresentato idealmente una persona di fede islamica e pronta ad attaccare l'Occidente. Oggi probabilmente un terrorista è una persona incappucciata con delle molotov che protesta per strada, o anche senza molotov, o che semplicemente protesta per strada. Questo slittamento semantico è anche uno slittamento legislativo, normativo, cioè oggi i reati di terrorismo e le definizioni di terrorismo che la politica dà contro i manifestanti sono tantissime e sono anche molto più comuni rispetto al terrorista classico. Questo si riflette per esempio in norme molto più severe. I decreti di sicurezza che sono stati applicati in Italia sono decreti estremamente repressivi, che fanno leva sulla paura del cosiddetto terrorismo in epoche in cui, cioè in anni in cui lo scontro di civiltà e lo scontro tra quello che è considerato un ordine in Occidente e il disordine, che è quello che non è la nostra cultura, si fa sempre più forte e si fa sempre più pressante sia nell'immaginario collettivo sia nella prassi politica. Ovviamente risemantizzare la battaglia per semantizzare le parole è una battaglia che si combatte, sto usando il termine battaglia e combatte, e ripenso nel frattempo quello che abbiamo appena detto, quindi sto facendo dei metapensieri nel frattempo. Lo scontro, ecco, sul significato delle parole è uno scontro che si combatte quotidianamente e che ha l'obiettivo sia di allargare sia di restringere il campo della discussione, perché mentre alcune parole si allargano e cambiano significato, molte parole lo perdono il significato. Quindi il fare politica, il trovarsi in una comunità. L'abecedario ha l'obiettivo di costruire un immaginario a partire dall'uso delle parole, ma a partire soprattutto dalla prassi che a queste parole si accompagna. Cioè, che cos'è un contadino? Chi è un contadino? Perché un contadino partecipa a un movimento? Immaginarsi un contadino, immaginarsi un ricercatore, che cos'è una zona da difendere, perché la difendiamo? L'abecedario ha proprio questo obiettivo qua, cioè quello di mettere insieme una serie di parole, chiamiamole parole d'ordine per rimanere al linguaggio militare. Parole d'ordine.
Allora, siamo quasi in chiusura, lascerei nuovamente la parola professoressa. Cito solo un messaggio che è appena arrivato qui in diretta: spesso sono i giornalisti, e ci assumiamo la responsabilità nel caso sia così, a mettere l'etichetta, a influenzare un eventuale riconoscimento di un movimento, come dimostrano le guerre dimenticate, o travisare nell'opinione pubblica la natura stessa di un movimento, e dice che non parla dei giornali di partito. Professoressa, stava dicendo?
Sì, stavo dicendo, no, è giusta questa sua precisazione, ma io direi che la responsabilità, non per piaggeria, per carità, nei confronti dei giornalisti, perché ognuna delle categorie professionali ha i suoi limiti. No, però io volevo sottolineare velocemente, perché siamo in chiusura, che proprio riallacciandomi anche a ciò che diceva Ciancon, cioè questo dare alle parole un significato diverso da quello che hanno, che quindi confonde l'opinione pubblica, la manipola, eccetera, io lo ritrovo e l'ho chiamato certamente non con grande genialità, perché mi è venuto istintivo, cioè il linguaggio corrotto, cioè vi è una corruzione del linguaggio che penetra, che è penetrata ormai da decenni e tanto più negli ultimi tempi in politica, che cosa fa? Non solo, come dire, cambia il significato delle parole, appunto nel caso del terrorismo o di altre, ma a volte proprio usa le parole per indicare l'opposto di ciò che nella tradizione esse hanno significato, quindi tradisce il pensiero che sta dietro a questa parola. Prendiamo Trump è appena eletto, ma anche Musk hanno fatto grandi dichiarazioni, piccole conferenze sul termine libertà, ma la libertà di cui per esempio parla Trump e che poi mette in atto con le sue politiche è un osanna ad un cittadino che non è più un cittadino, ma è un consumatore che come dire, agisce per interessi strettamente individuali, di un individualismo sfrenato, e che quindi non ha nessun legame con una rete di rapporti sociali. Cioè, io voglio dire, e chiudo perché capisco che siete in ritardo, che la corruzione del linguaggio è un pericolo enorme, perché mette in discussione il patto sociale che dovrebbe tenere insieme una società, e quindi da questo punto di vista il lavoro, l'abecedario di Ciancone, io lo trovo estremamente utile, proprio perché tende a come dire, svelare la manipolazione che sta dietro a un uso improprio del linguaggio. Del resto il linguaggio e il suo uso tradizionalmente sono state monopolio del potere, E quindi il problema è di erodere questo monopolio.
Grazie.
Lo pubblica Ortotes o Ortotes? Grande dibattito attorno al nome di questa casa editrice. Stavo presentando il volume, ricordando l'editore, Abbecedario dei Soulèvements de la Terre. Lo curano Giovanni Fava e Claudio Terra. Ne ha scritto Fabio Ciancone, per esempio, su Il Tascabile. E ne abbiamo discusso anche con Sara Gentile in questa mattinata.
Grazie.
Qui ad Alphaville. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Cristina Artoni, grazie a Malena Villa. Hanno preparato loro questo dibattito.